Newsline Sera.
Alle 18.33 la Newsline serale di Controradio, Domenico Guarino in studio. Se il turismo è stato messo per la prima volta al centro dell'economia G7, è un merito dell'Italia, una vittoria tutta italiana. Adesso non si può più tornare indietro, anzi, dobbiamo guardare avanti al futuro. Testimonia anche il primo documento adottato dai governi su turismo e intelligenza artificiale. Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè alla fine del G7, a cui hanno partecipato i big di Francia, Germania, Canada, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, oltre al rappresentante dell'Unione Europea, del UN Tourism, dell'OCSE, dei paesi Autriche, Brasile, Egitto, India, Arabia Saudita. Il documento finale dell'Assise formalizza la comune intenzione di diffondere i benefici del turismo per, viene detto, uno sviluppo sostenibile e inclusivo, per rafforzare il fattore umano e mettere a frutto la digitalizzazione, appunto l'intelligenza artificiale, con un'attenzione particolare alla crescita sostenibile per l'economia delle comunità e dei territori, ma anche quale strumento di promozione di pace nel mondo. I ministri del G7 hanno infine rinnovato l'intenzione di promuovere uno sviluppo sostenibile del turismo in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, massimizzando gli effetti positivi e gestendo, viene detto, le esternalità sulle comunità locali e l'ambiente. Sentiamo un estratto della conferenza stampa della ministra Santanchè che si è svolta questa mattina alle Reali Poste degli Uffizi.
Dobbiamo capire come poter gestire meglio i flussi, ma non è il problema dell'Italia i troppi turisti. E se qualcuno pensa che il turismo sia troppo o che il turismo sia una minaccia, io vorrei riportarlo indietro nel tempo, quando c'era la pandemia e quando tutti noi andavamo in giro nelle nostre città e ci veniva depressione, tristezza, desolazione, perché il mondo era chiuso e non vedevamo nessuno. Io credo che oggi i risultati sul turismo dell'anno 2024 e anche le prospettive del 2025 invece ci danno una grande forza, perché il turismo è un grande vettore di crescita economica. Abbiamo superato i dati del 2019, che era l'anno record, e quindi dobbiamo essere tutti, credo, contenti e orgogliosi. Ci siamo confrontati anche sul tema delle recensioni. Noi stiamo andando avanti come Italia, confrontandoci con l'azione di categoria. Le ricordo che c'è già una cornice di una legge europea dentro la quale noi ci dobbiamo muovere, ma siamo determinati a capire come poter regolamentare meglio l'Italia, perché sia chiaro che ognuno può esprimersi rispetto a un ristorante, un albergo, come meglio ritiene, ci mancherebbe. Avere la garanzia che chi dice una cosa o fa un commento abbia effettivamente fruito di quel servizio. Noi esseri umani abbiamo paura di quello che non conosciamo, che ci fa paura perché non sappiamo cos'è, chi è, e quindi il viaggio, la conoscenza, la condivisione, le relazioni possono fare moltissimo per avere una pace nel mondo, che anche soltanto da un punto di vista egoistico, al di là di tutte le implicazioni che sappiamo cosa vuol dire la pace, ma noi abbiamo bisogno di pace nel mondo per poter far viaggiare le persone, oltre per gli altri aspetti sicuramente più dirimenti rispetto all'esclusivo aspetto del turismo, però questo è emerso da tutti i miei colleghi, che il turismo è uno strumento di pace.
E naturalmente uno dei temi della G7 sul turismo, come avete sentito anche nell'intervento della ministra Santanchè, è quello dell'overtourismo, ovvero della necessità di far convivere i flussi turistici spesso massicci con le problematiche della residenza. Bisogna trovare un equilibrio tra l'accoglienza dei visitatori stranieri e il mantenimento della nostra popolazione che vive in quei luoghi e dipende anche dal turismo. Questo sostiene la delegata per il turismo della Francia, Marina Ferrari. Sentiamola con la traduzione di Viola Giacalone.
Possiamo osservare fenomeni di overtourismo ovunque oggigiorno nelle grandi destinazioni turistiche. Noi in Francia, come per altri paesi, ci stiamo mobilitando molto per consentire una migliore sostenibilità del turismo, che è diventata una questione molto importante. Prima di tutto in termini di risparmio di risorse, ma anche di emissioni di gas serra, che nella mobilità è uno dei fattori principali. Dobbiamo sviluppare infrastrutture che siano più economiche e anche percorsi turistici che richiedano meno consumo di carburante. Pensiamo ad esempio al cicloturismo, su cui la Francia sta investendo molto. Quando si parla di overtourism, picchi di frequentazione, preferisco usare questo termine. Si pensa anche alla questione dell'abitazione permanente per i nostri cittadini, alla questione degli affitti brevi e della sopravvivenza dei residenti locali. Bisogna trovare un equilibrio tra l'accoglienza dei visitatori stranieri e dei nostri turisti e il mantenimento della nostra popolazione che vive in quei luoghi e dipende anche da questo. La Francia ha recentemente varato una legge su questo argomento e vedremo se avrà un impatto significativo o meno in termini di regolamentazione degli alloggi. Credo che questi siano temi estremamente importanti. Se oggi vogliamo davvero continuare a sostenere l'economia turistica, perché abbiamo bisogno che sia estremamente resiliente, che ci permetta di sviluppare i nostri territori, anche quelli più rurali, dobbiamo davvero gestire questo equilibrio per garantire che turismo e sviluppo sostenibile vadano di pari passo.
Controradio Newsline Sera.
E purtroppo c'è una notizia di cronaca veramente tragica. Un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti sarebbe stato aperto dalla procura di Massa Carrara a seguito della morte di una bambina di un anno e mezzo giunta all'ospedale di Massa dopo il trasferimento dal policlinico Le Scotte di Siena. Sono state sequestrate le cartelle cliniche di entrambi i nosocomi. La salma della piccola rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, programmata per lunedì l'autopsia all'ospedale di Lucca. La bambina, che era figlia di una giovane coppia di origine straniera ma da tempo residente nel Senese, era stata portata al pronto soccorso del policlinico Le Scotte martedì 5 novembre perché si sentiva male. Da qui era stata rimessa dopo 10 ore di accertamenti. 4 ore dopo però ritorna a casa nuovamente una ricaduta e ritorna in ospedale con un ricovero, questa volta in terapia intensiva. All'origine del primo ricovero ci sarebbe stato, secondo quanto si apprende, l'ingerimento di una pila di cui i genitori non si sarebbero accorti e quindi non lo avrebbero riferito ai medici. La pila sarebbe poi stata individuata e rimossa durante il secondo ricovero a Siena, ma le sostanze chimiche rilasciate avrebbero causato danni irreversibili alla piccola. Poi martedì 12 novembre trasferimento a Massa, dove era stata allertata a sala operatoria per un intervento cardiaco, ma per la bambina non ci sarebbe stato neppure il tempo di intervenire, sarebbe infatti deceduta non appena giunta all'ospedale massese e da qui avviata d'ufficio l'inchiesta. Le 7 parti giudicate anticostituzionali obbligheranno a riscrivere tutta la legge sull'autonomia differenziata. Siamo felici e soddisfatti. Questa legge in realtà aveva ben poco di autonomia, il mio stato d'animo è di felicità. È stata fatta giustizia, questo quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Radio Rai 1, ospite di Un Giorno da Pecora, rispondendo ai conduttori che gli chiedevano un suo parere sulla sentenza appunto alla Corte Costituzionale che è arrivata ieri. Alla domanda se questi 7 punti venissero modificati, il governatore ha sottolineato: quando ci sarà la sentenza sarà tutto molto chiaro. Buonasera al professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, grazie di essere con noi.
Grazie mille, buonasera a lei e mi dispiace per quello che ci ha appena raccontato.
Sì, una notizia purtroppo veramente incredibile. Allora, per quanto riguarda l'autonomia differenziata, ne abbiamo parlato varie volte, professore, poi veniamo anche alla questione del referendum, no? Perché ci si comincia a interrogare che fine farà. Ma cerchiamo di capire intanto nel merito cosa ha detto questa sentenza.
Questa sentenza prima di tutto non la conosciamo, perché noi abbiamo notizia soltanto del comunicato stampa con cui la Corte Costituzionale ha annunciato il contenuto della decisione, ma non ha ancora depositato le motivazioni della decisione. In questo comunicato stampa si dicono essenzialmente 3 cose su quella che era, chiamiamola, la legge Calderoli sulla autonomia differenziata. La prima cosa è che l'autonomia differenziata non può riguardare la distribuzione di materie tra Stato e Regioni, ma può riguardare esclusivamente l'attribuzione di specifiche funzioni che possono essere svolte molto meglio a livello regionale che non a livello statale.
Allora, professore, fermiamoci un attimo qui per maggiore chiarezza. Quindi io non posso dire voglio l'autonomia sulla cultura, mettiamo, però posso dire, mi corregga se sbaglio, voglio gestire musei.
No, nemmeno.
Ah, nemmeno.
Posso dire io voglio gestire il museo di San Marco.
Ok, quindi singole parti.
Quindi singole parti, cioè si dice Il museo di San Marco è più efficiente se gestito dalla regione toscana invece che dalla sovrintendenza.
Perfetto.
Si dice questo.
Ok, questo è il primo punto. Veniamo al secondo.
Il secondo punto è la definizione dei livelli essenziali non può avvenire attraverso delle deleghe in bianco al governo. Quindi sfugge a quello che è il circuito puro della maggioranza governativa ed entra nel circuito Parlamento-Governo.
E questo concretamente cosa significa, professore? C'è una maggiore...
Secondo me poco.
Nel senso che poi alla fine per com'è oggi il Parlamento, o sbaglio?
Sì, mi sembra più una questione di principio che affascina o può affascinare noi costituzionalisti, però se fossi insieme a lei a prendere un aperitivo le direi non è questo il punto.
Ok, terzo punto.
Il tema della finanza... È previsto che nel caso di scostamento tra le spese effettive e le spese previste ci potesse essere una modifica dell'aliquota di compartecipazione al gettito dei tributi erariali finalizzato alla soddisfazione di quelle funzioni, la Corte Costituzionale dice non può essere così perché altrimenti salta un meccanismo virtuoso. Tu come regione accetti quella determinata funzione, la gestione del Museo di San Marco, perché ritieni che con quel certo numero di centinaia di migliaia di euro sei in grado di gestirlo meglio dello Stato. Se hai sbagliato i tuoi calcoli, sono affari suoi.
Ok, perfetto. Allora, per quanto riguarda una valutazione più politica, lei che impressione ha? Cioè, sappiamo il centrosinistra, anche Gianni, no? L'ho letto, parla di una sostanzialmente di una riforma che è stata completamente bocciata. Centrodestra dice no, noi modificheremo, andiamo avanti. Dov'è la verità?
Lei mi permette di essere marigno?
Assolutamente, ci mancherebbe. E la, come dire, la Newsline serale è il regno delle malignità, quindi prego.
Perfetto. Allora, secondo me gli assistenti della Presidente del Consiglio dei Ministri hanno avuto qualche telefonata con gli assistenti del Presidente della Corte Costituzionale e si sono detti tra di loro: noi abbiamo un referendum, questo referendum riguarda in toto la legge sull'autonomia differenziata, abbiamo un brutto precedente sui referendum che hanno un tono costituzionale ed è un precedente del 2016. Noi non vogliamo fare la stessa fine di quel presidente del Consiglio dei Ministri. Allora fai una cosa, dichiara l'incostituzionalità di una porzione dell'autonomia differenziata che non è nemmeno così centrale nel programma di governo se non per la Lega, che non mi sembra in questo momento così straordinariamente forte all'interno della compagine. In questo modo il 15 di dicembre, quando l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione deve valutare la legittimità della richiesta referendaria, l'ufficio centrale risponderà: io c'avevo una richiesta che riguardava l'intera legge. La legge è stata parzialmente dichiarata incostituzionale, il contenuto normativo della legge cambia totalmente perché da un principio che era trasferimento della materia si passa ad un principio che è trasferimento della funzione specifica, di conseguenza possiamo fare a meno, se così posso dire, del referendum. E in questo modo sono contenti tutti.
Esatto, sì, mi sembra. Guardi, allora, diciamo così, nella mia incoscienza avevo più o meno pensato la stessa cosa. Anche forte, e qui bisogna darle merito, di quanto lei aveva raccontato nell'ultima intervista, e cioè proprio il tema del referendum, no? Come la dialettica tra questo pronunciamento e quello sul referendum poteva in realtà, come dire, essere. Se non speculare, ma insomma giocare di sponda, no? Alla fine.
Ma certo, questo è un rinterzo. è un, o anche un'ottavina reale, se la vogliamo dare.
Anche perché non dimentichiamo che ci sono regioni importanti a centro-sinistra, l'Emilia, la stessa Toscana, che un interesse verso l'autonomia ce l'hanno, diciamo.
Però sono quelle regioni che hanno detto autonomia collegata a specifiche funzioni.
Ovviamente,
la geotermia.
Esatto.
Che va benissimo.
Professore, grazie come sempre delle sue delucidazioni. Buona serata e buon lavoro.
Buona serata anche a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
La luce.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 22 novembre, Alice, interprete prediletta di Franco Battiato in Master Songs, un concerto in cui abbraccia le più celebri canzoni del cantautore siciliano e omaggia grandi autori italiani come De André e Guccini. Venerdì 22 novembre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, Pisa. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it.
Star internazionali sul palco del Teatro Niccolini a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo zar in prima mondiale. E le grandi star della musica di Broadway.
Non perdere la klezmerata fiorentina il 20 novembre. Charles Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly il 27. L'American Sing-Along di Ashley Felder il 30.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze On Stage. I biglietti si acquistano su firenzeonstage.com.
Lo schermo dell'arte torna a Firenze con 30 fra i migliori film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus sulla filmmaker americana Gareth Bradley. Evento speciale a Palazzo Strozzi con il film su Documenta 14, le pratiche femministe di artisti dell'America Latina, l'arte povera e i lavori video della generazione emergente. E ancora incontri e talks con autori e attrici. Lo schermo dell'arte dal 13 al 17 novembre al Cinema La Compagnia. Info schermodellarte.org.
Controradio.
Quasi 15.000 incidenti stradali, 14.933 con 202 vittime, 19.000 feriti lungo le strade toscane nel 2023, a renderlo noto l'Istat. Numeri in calo per quanto riguarda i morti sia rispetto all'anno precedente, meno 10,2%, sia sul 2019, l'anno prima del Covid, meno 3,3%. Anche incidenti e feriti sono in diminuzione in confronto ai 12 mesi precedenti e al periodo prepandemico. Il tasso di mortalità per incidente stradale invece è superiore al dato nazionale, 5,5 contro 5,2. A livello di province, il maggior numero di sinistri e vittime si registra a Firenze, rispettivamente 4.904 e 61, con 5 morti in più rispetto al 2022. Parliamo adesso della proposta di legge dedicata ai consorzi di sviluppo industriale. La proposta, che nasce per affrontare situazioni come quella della ex GKN di Campi Bisenzio ed è frutto di una collaborazione tra il gruppo del Partito Democratico e quello del Movimento 5 Stelle, sarà votata nelle prossime settimane. Su questo abbiamo sentito Matteo Moretti, RSU ex GKN.
Siamo contenti, è un percorso che è iniziato a luglio, quando la legge, diciamo, è stata presa in carico da 5 Stelle. È un percorso che c'era stato prospettato molto più breve da chi in quel periodo avevamo incontrato. Ha visto la luce sostanzialmente a fine anno, perché ancora la legge non è stata votata, ci sono ancora dei passaggi che non sono chiari sul calendario. C'è chi dice fine anno, c'è chi dice anno nuovo. Quello che ci sembra mancare e che avevamo richiesto è la discussione sul consorzio, quindi chi ne farà parte, chi è interessato a farne parte, quando inizierà e quando vedrà la luce. È sostanzialmente una volontà politica. Bene, abbiamo fatto la legge, ma ci sono tante leggi che rimangano inapplicate. Fatta la legge, manca il consorzio, quindi mi verrebbe da fare una battuta. Poi chiaramente siamo contenti, perché l'abbiamo sempre detto, la nostra lotta, la nostra vertenza non è una vertenza. Avvertenza sì, però non è una lotta solo per i lavoratori della GKN. Vi ricordo che nel dicembre del 21 è stata votata una legge in Parlamento italiano, anche quella suggerita e spinta dalla lotta dei lavoratori GKN.
E domenica 17 novembre dalle 10:30 in Piazza Poggi a Firenze gli operai dell'ex GKN saranno in piazza per un evento che hanno definito di festa e rabbia, con un incontro dedicato ai 3 anni di lotta e l'assemblea dell'azionariato popolare. Buonasera Gianni Anselmi, consigliere regionale del Partito Democratico, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi radioascoltatori.
Ha sentito anche le riflessioni di Moretti. Innanzitutto spieghiamo qual è la ratio di questa legge e concretamente cosa comporta.
Ma intanto si tratta di una proposta di legge che ho sostenuto insieme alla collega Noferi, nella convinzione che i progetti politici si basino su scelte concrete, non su un velleitarismo astratto solo di principio. Abbiamo lavorato su un testo che è migliorato nel corso dei mesi e che abbiamo depositato in un'ultima versione aggiornata, secondo me migliore di quella iniziale, ed è un progetto di legge che parte da un contesto critico che poggia sulla vicenda GKN, ma che è applicabile in tutti i contesti, anche non necessariamente di crisi, perché lo strumento è uno strumento di politica industriale che da un lato promuove la cooperazione istituzionale ingaggiando anche la possibilità con le camere di commercio e le rappresentanze di categoria in un progetto di evoluzione, di rigenerazione, di riqualificazione industriale. Dall'altro, ed è questa la novità, si promuove la possibilità di assegnare direttamente a parità di condizioni manufatti, capannoni, impianti a cooperative di lavoratori che si sono costituite in situazioni di crisi. In questo modo noi mettiamo a disposizione dei territori, naturalmente facendo salvo il ruolo sostituibile dei comuni, che tuttavia possono essere parte del consorzio, ad esempio di espropriare delle porzioni di terreno oppure dei capannoni dismessi e metterli a disposizione di un piano industriale, di una scelta urbanistica, e quindi, come dire, in questo modo promuovere una ristrutturazione industriale che nasce dal basso e che può fronteggiare le crisi ma anche prevenirle.
Questa legge può essere a rischio di ricorsi proprio in riferimento alla questione della libertà d'impresa e la proprietà privata?
Non penso, perché è coperta da una legge nazionale sui consorzi industriali, che noi decliniamo in chiave toscana, ma da un punto di vista della legittimità costituzionale i nostri uffici non hanno posto problemi di questo tipo.
Allora, sappiamo che ci sono 400.000 euro, ha annunciato ieri il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni, già per il 2025, quindi la sperimentazione può partire. Moretti, GKN, diceva siamo molto contenti, però come ha sentito non è che poi, insomma, c'è la legge ma non ci sono i consorzi?
Intanto noi approveremo la legge una volta che ci sarà la copertura finanziaria che delibererà il consiglio regionale, che è titolare delle scelte di bilancio. Noi abbiamo messo in legge che fino a 1 milione l'anno la regione può essere copromotrice dei consorzi e può mettere a disposizione di queste scelte che non sono obbligatorie, sono assegnate al territorio, quindi una volta approvata la legge sui territori speriamo, confidiamo che ci sia un'animazione delle rappresentanze, delle istituzioni, dei lavoratori. Quindi la legge è uno strumento su cui noi confidiamo si possano poi attivare progetti concreti, quindi senza quello strumento non ci si può lavorare in quei termini. quindi è uno strumento che mettiamo a disposizione.
Ovviamente, poi insomma, non è che voi decidete o obbligate qualcuno. Grazie al consigliere Gianni Anselmi, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Controradio Newsline Sera.
La campagna Controradio Club entra nel vivo. Domani apriamo le porte degli studi di Via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, naturalmente, dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19. Il primo sabato aperto, potete venire, fare la tessera per sostenere la vostra radio, acquistare i gadget che quest'anno vedono una new entry, il buonissimo, perché abbiamo provato, buonissimo davvero, panettone di Controradio. È la novità di quest'anno. Controradio Club è il luogo virtuale dove poterci dare un sostegno reale per una radio quanto mai necessaria. L'editoriale della direttrice Chiara Brilli.
Torniamo ad aprirci, in realtà lo siamo sempre, gli studi, gli uffici, il bandone di Controradio è sempre aperto alla sua comunità di ascoltatrici e ascoltatori, ma i sabati e le domeniche di Radio Aperta promossi per il tesseramento hanno un sapore particolare, quello del legame che si fa aiuto, del voi che sostenete noi, per un insieme che è Controradio, quasi unica nel panorama dell'emittenza locale se non nazionale. Non c'è bisogno certo di dirlo a chi ci ascolta e ci segue per l'informazione, la musica, le risate, le emozioni, i messaggi, le critiche, le notizie, i consigli, gli eventi e i viaggi, ma anche noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che andiate oltre l'ascoltare la radio per farla vivere. Una tessera per ognuno di voi sarebbe un sogno, ma una tessera per mantenere la vostra compagna di quotidianità, se ci pensiamo, non è poi così impossibile. È un impegno economico sicuramente non scontato nel contesto sociale di lavoro di ciascuno, ma è uno sforzo che vi chiediamo con responsabilità, non senza impegnarci a nostra volta quotidianamente per mantenere qualità, contenuti, entusiasmo, prospettive, voci alte e microfoni accesi per raccontare, capire, risolvere, ci proviamo, scoprire e condividere con voi che siete a vostra volta ciò che alimenta questa passione, che si chiama radio, che si chiama Controradio. Siete tanti, lo sappiamo, ce lo dicono i numeri, migliaia e migliaia di persone che ogni giorno ci accendono, ci seguono, ci scrivono. A voi chiediamo di farvi sentire diventando o rimanendo soci. L'insensato e disumano contesto internazionale, l'economia di guerra che sovrasta ogni logica ed etica, il vento e la terra di ultradestra che si rinforzano, i diritti sempre più sottratti e sempre più sostituiti da derive criminalizzanti e respingenti. Non vogliamo elencare tutto quello che il 2024 ha significato e gli scenari che ci pone davanti il 2025, anche in termini di impegno per darvi un servizio pubblico e crossmediale che abbia la forza anche economica di rimanere ostinatamente indipendente, di offrire opportunità ai giovani artisti di talento laddove gli spazi per questo sono sempre meno e più massificati, e tutto quello che la radio rappresenta e può significare anche nel far parte di una comunità, laddove questo è sempre più impedito. Vogliamo però ricordare Roberto Nistri, nel momento in cui ci avviciniamo al primo anno senza lo storico editore della Contro. Siamo rimasti vivi e ostinati dalla sua perdita il 21 novembre scorso, anche per lui, per dimostrargli che siamo cresciuti ma sempre giovani, che ce la faremo anche per lui, il suo pazzo sogno, la sua e nostra passione. E grazie.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di mangiare con l'olio nuovo. Fettunta, pinzimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-66-92-996.
Attesa la prima regionale del nuovo spettacolo Tanti Sordi, Polvere di Alberto. La Frosini Timpano, compagnia premiata e acclamata sulla scena contemporanea, rappresenta con ironia il mito dell'italianità, che è Alberto Sordi. Venerdì 22 novembre, ore 21, al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Prevendite Ticket One. Info teatropopolaredarte.it. Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com.
Controradio.